tema della valutazione partecipativa. E inizieremo con l'esperienza che abbiamo fatto col professore Monteduro nei riguardi, appunto, per quanto riguarda il Ministero dello Sviluppo Economico, che è una grande macchina amministrativa, un importante rapporto sia con i cittadini e sia con le imprese. Basti pensare a quello che fa la Direzione Generale per gli incentivi alle imprese, e con lui abbiamo avviato un discorso molto, diciamo, interessante, ma passerei la parola al professore per l'esposizione. Grazie Fabio.
Grazie, grazie molte Marco per l'invito. Cercherò, diciamo, in questi 20 minuti di raccontare appunto l'esperienza di valutazione partecipativa che è stata condotta, fondamentalmente si è conclusa nel primo semestre di quest'anno. Abbiamo cercato nel Ministero dello Sviluppo Economico, con un grosso sforzo devo dire, una coincidenza temporale come noto con il periodo anche di emergenza che non ha facilitato e ha reso, diciamo, ancora più complessa l'operazione, ma di sperimentare il prima possibile, questa è stata un po' un'intenzione complessiva dell'amministrazione, il prima possibile linee guida del Dipartimento della Funzione Pubblica. Come è stato ben detto nelle premesse dal professor Cipico, da altri, noi abbiamo cercato una nostra strada, una strada che fosse in qualche modo coerente con il contesto organizzativo di un ministero innanzitutto, quindi di una realtà che principalmente fa regolazione politiche e quindi non ha un'erogazione diretta di servizio, comunque quei servizi che sono erogati rappresentano una quota parte minoritaria dell'attività dell'organizzazione. E quindi abbiamo cercato di declinare il concetto di valutazione partecipativa coerentemente, diciamo, a questo tipo di contesto. E come ci siamo, diciamo, organizzati? Definendo un nostro modello, un modello che è stato poi esplicitato all'interno dell'aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione, quindi ha trovato una sua formalizzazione all'interno appunto dell'aggiornamento annuale, che pure è stato condotto dall'amministrazione, e che si basa su alcuni principi che secondo me costituiscono dei punti forse di originalità rispetto appunto ad alcune delle cose dette fino adesso. Innanzitutto noi abbiamo inteso la valutazione partecipativa, soprattutto valorizzando l'ultima parte delle linee guida che giustamente focalizzano l'importanza di guardare in maniera complessiva il ciclo della performance. Prima diceva bene il professor Carapella, c'è anche un tema di integrazione degli strumenti e quindi abbiamo cercato di declinare la valutazione partecipativa all'interno del ciclo della performance. Questo lo conosciamo, siamo abituati a gestirlo e quindi abbiamo interpretato la valutazione partecipativa come un coinvolgimento degli utenti. Io preferisco parlare di stakeholder perché nel caso di un ministero utente in senso stretto, appunto, ripeto, ne abbiamo un numero limitato, invece abbiamo una categoria molto più ampia di soggetti interessati che appunto potremmo definire come portatori di interesse, partite interessate, beneficiari dell'attività. Ecco, poi non sono, diciamo, un appassionato né dei termini inglesi né della unicità terminologica, però insomma abbiamo cercato di estenderlo a tutti questi portatori di interesse. È chiaro che il portatore di interesse è estremamente interessato alla politica. Quindi in questa chiave di lettura noi l'ultimo problema che abbiamo avuto è quello di stimolare la partecipazione. Semmai abbiamo avuto altri tipi di problemi, di come gestire il feedback che ci arrivava. Perché è chiaro che da questo punto di vista vi è un evidente rischio che tutti noi possiamo percepire del tentativo di condizionare non in termini positivi, fisiologici, vantaggiosi per la comunità, la definizione degli obiettivi, delle strategie del Ministero, ma di portare il Ministero verso l'uno o l'altro interesse particolare, no? Quindi una grande criticità della valutazione partecipativa, intesa almeno nella nostra prospettiva, è stata quella di non tanto stimolare la partecipazione, quanto di gestire bene il feedback. E quindi di declinarlo in una modalità che potesse essere compatibile anche con quello che è l'agire della pubblica amministrazione, no? Noi stiamo importando questa logica di funzionamento principalmente dal mondo anglosassone, molto più avanti da questo punto di vista, però attenzione, abbiamo un contesto di pubblica amministrazione che ragiona con delle regole e con dei criteri poco diversi, abbastanza anzi diversi. Quindi da questo punto di vista per noi il grande cruccio è stato come guidare questa partecipazione sugli obiettivi del Ministero, ma in maniera appunto compatibile con l'interesse pubblico. Quindi abbiamo risolto questo dicendo che sostanzialmente ci sono un modello che prevede una partecipazione degli stakeholder ex ante, cioè quando si formano gli obiettivi, non gli obiettivi individuali. Questo è stato un grande elemento di dibattito, abbiamo fatto una marea di riunioni interne con i direttori generali soprattutto, in cui giustamente una delle preoccupazioni principali, no, del direttore generale dice: addio, adesso arriva lo stakeholder e valuta la mia performance individuale, no? E ovviamente questo scatena una serie di resistenze, alcune delle quali anche logiche dal mio punto di vista e quindi comprensibili, e rispetto a questo tipo di iniziativa. Quindi abbiamo fatto un grande sforzo di chiarire che questo, le linee guida, devo dire, hanno rappresentato una guida molto solida, che lo scopo della partecipazione non è la valutazione individuale, ma la valutazione organizzativa. E quindi, da questo punto di vista, è logico che se la valutazione è di tipo organizzativo, l'elemento di partecipazione diventa l'obiettivo organizzativo, l'obiettivo, diciamo, specifico, strategico, chiamiamolo come ci pare, dell'amministrazione. Quindi non quello che impatta individualmente, ma quello che rappresenta una sintesi complessiva delle risultati dell'intera amministrazione. E ovviamente il nostro modello prevede una partecipazione degli stakeholder ex ante, cioè nella fase di definizione dell'obiettivo, ed ex post, cioè nella fase di rendicontazione dei risultati raggiunti. Quindi a regime il modello prevede un coinvolgimento nel momento in cui vengono definiti gli obiettivi specifici per il piano della performance e un coinvolgimento in fase conclusiva, consuntivo, quando poi vengono rendicontati nella relazione sulla performance. E in questo modo si chiude un po' il ciclo, no? Quindi lo stakeholder può dare il suo contributo all'inizio e alla fine del processo. Io personalmente penso che, soprattutto nella realtà dei ministeri, mi sono convinto, diciamo, di questo, nessuno stakeholder partecipa solo sulla valutazione del risultato. Non gli importa. Non gli importa dire avete fatto bene, avete fatto male. Questo rappresenta un interesse limitatissimo, secondo me, degli stakeholder. Allo stakeholder importa cambiare e intervenire sulla formazione dell'obiettivo, cioè sul far fare all'amministrazione una cosa che lui ritiene utile o conforme col suo interesse. Questo è il punto che, diciamo, interessa principalmente gli stakeholder. Quindi se non incidi sulla fase degli obiettivi, ragionare solo ex post sui risultati può diventare poco interessante per lo stakeholder e a volte anche un po' mortificante per l'organizzazione. Quindi le due fasi, definizione dell'obiettivo, partecipazione in fase di definizione dell'obiettivo e di rendicontazione, a mio modo di vedere, per la nostra esperienza, devono essere unite e noi abbiamo provato a fare questo. Quindi abbiamo sottoposto a partecipazione tutti gli obiettivi specifici del Ministero e intendiamo, diciamo, poi sottoporre i relativi risultati. E alcuni punti che abbiamo esplicitato come nel modello, che abbiamo poi consolidato nel sistema di misurazione e valutazione, sono alcuni principi. Lascio perdere quelli che già sono stati più volte ricalcati, sono presenti nelle guida, non voglio essere ridondante. Però ne dico uno o due almeno, che secondo me sono fondamentali. Il primo è l'inclusività. Io non credo che in un ministero, una pubblica amministrazione, ci sia molto spazio per dire a uno stakeholder: no, tu non sei rilevante, influente, quindi non partecipi. Quindi non ti seleziono e non ti do la possibilità di dire la tua. Purtroppo credo che in una realtà di pubblica amministrazione, soprattutto in Italia, bisognerebbe dare la possibilità a tutti di esprimersi. Poi al limite si tratterà di filtrare il feedback che arriva. Posso non dare retta a tutti, posso anzi agire all'opposto di quello che mi viene suggerito. Quindi non essere follower, diciamo, non essere passivo rispetto al commento, però tendenzialmente bisogna cercare di dare la possibilità a tutti di dire il proprio e di esprimere il proprio di vista. Qualunque cittadino, anche il meno influente di tutti, anche la casalinga di Voghera per intenderci. Quindi da questo punto di vista abbiamo cercato di costruire, di scervellarci su come fare e creare un modello che desse un po' la possibilità a tutti di esprimersi. In questo senso abbiamo realizzato un metodo che si basa su due strumenti di fondo. Una consultazione pubblica, quindi una consultazione che avviene attraverso il sito, abbiamo creato un'apposita pagina, un'apposita sezione del nostro sito web, nel quale abbiamo veicolato un questionario molto snello, quindi abbiamo fatto un lavoro anche di snellimento più possibile di questo questionario per non essere ridondanti e per essere estremamente efficaci. Abbiamo fatto una piccola guida terminologica per aiutare lo stakeholder a capire la domanda che gli ponevamo e fatto quindi diciamo, questo tipo di operazione che desse appunto a tutti la possibilità di dire la sua. E poi abbiamo unito anche una consultazione mirata, quindi più selettiva, che invece si rivolge a specifiche categorie di stakeholder, quelle che magari sono più toccate o più diciamo, coinvolte dall'obiettivo specifico che riguardava. Ovviamente in questo caso la individuazione dello stakeholder avviene attraverso la tecnica degli opinion leader, cioè di prendere un soggetto che possa rappresentare quella categoria di interesse e sostanzialmente metterlo intorno a un tavolo per discutere apertamente l'obiettivo. Chiaramente combinando i due strumenti, la consultazione pubblica e la consultazione mirata, riusciamo un po' a bilanciare i trade-off che più volte sono emersi, cioè dare la possibilità a tutti, però avere anche un qualcosa, un dato che sia elaborabile. È chiaro che non posso mettere in una stanza tutti gli stakeholder, ma posso dargli la possibilità invece di partecipare ad una consultazione pubblica. Nella stanza ci metterò una selezione appunto di soggetti. Abbiamo sperimentato tutto questo, la consultazione pubblica in particolare è stata aperta dal 25 febbraio fino al 10 aprile, abbiamo rinviato più volte questa scadenza perché inizialmente avevamo una scadenza molto più ravvicinata, ma è concisa con l'emergenza, quindi tutta una serie di processi evidentemente si sono allungati, ma incredibilmente siamo riusciti comunque a portare a termine il risultato e vi assicuro che nel contesto dato, se qualcuno di voi ricorderà e fa mente locale su qualche mese, già adesso è difficile lavorare, se fa un attimo mente locale si ricorderà insomma la situazione complicata che abbiamo vissuto in quei mesi. E vi cerco di restituire qualche risultato. La consultazione pubblica in particolare è avvenuta attraverso un questionario, quindi tutti i nostri obiettivi specifici sono stati elaborati in un portale in maniera molto, molto comunicabile e per ogni obiettivo specifico abbiamo formulato 5 quesiti. Alcuni di questi quesiti, in particolare 3, hanno riguardato le caratteristiche degli obiettivi. Per esempio gli abbiamo chiesto quanto l'obiettivo fosse rilevante, se la cosa era importante dal loro punto di vista, se l'obiettivo fosse comprensibile e sfidante, cioè ci capissero qualche cosa, se l'obiettivo fosse, diciamo, se gli indicatori accompagnati all'obiettivo fossero pertinenti e quindi adeguati e soprattutto se i target fossero, diciamo, stati fissati in una maniera, diciamo, adeguata. Questo, come sappiamo, come chi lavora in questo settore lo sa benissimo, è uno dei punti cruciali, no, di qualunque piano, il fatto che gli obiettivi siano sfidanti, si interessino a qualcuno, siano ben misurati. E quindi abbiamo sottoposto questo a valutazione partecipativa. Poi è chiaro che si tratterà di vedere se questi obiettivi sono poi stati raggiunti o si sono modificati per effetto di questa consultazione. Che cosa abbiamo scoperto? Allora, ripeto, alcuni dati secondo me interessanti, ripeto, vanno collocati nel fatto che si tratta di un'iniziativa sperimentale collocata in un contesto di emergenza e tutto quanto. Abbiamo avuto 243 questionari compilati in questa consultazione pubblica e ogni questionario riguardava 14 obiettivi, quindi poteva essere compilato in tutto e in parte. Sommando e combinando il numero di questionari che hanno poi dopo risposto a tutti gli obiettivi, ogni obiettivo aveva 5 dimensioni e quindi l'utente poteva compilare tutto, compilare solo in parte, quello che rileva secondo me sono questo secondo dato, cioè che nel complesso abbiamo ottenuto 3.413 feedback, cioè spunti specifici sull'obiettivo, sull'indicatore, su altre parti. E questa è la materia prima che ci interessava. E altro aspetto, oltre alle domande che noi abbiamo posto sugli obiettivi, abbiamo lasciato dei campi liberi con dei commenti, quindi con la possibilità da parte dell'utente di fare delle proposte. Abbiamo ricevuto 242 commenti, quindi proposte discorsive, che abbiamo poi analizzato. La cosa molto interessante è che gran parte di questi commenti, una parte significativa, non gran parte, ma gran parte, il 30% circa, sono stati commenti propositivi, cioè non è stato del tipo fate tutti schifo, siete dei ladri, insomma queste cose qui, ma sono stati io modificherei l'obiettivo X con questo indicatore, con questo target lo cambierei con quest'altra soluzione, cioè proposte estremamente mirate. Evidentemente avevamo anche dei temi molto attuali, poi vedremo l'energia, le comunicazioni, quindi è chiaro che quando parli di 5G, di tecnologie clean, di mobilità sostenibile e di aspetti che riguardano diciamo queste dimensioni, evidentemente riscontri l'interesse degli utenti. Ed è stato molto, molto per noi sorprendente, devo dire che eravamo partiti con l'idea che sarebbe stata una grande tragedia, e invece abbiamo scoperto che gran parte degli utenti preferiscono a fare dei commenti propositivi. Altra cosa, il questionario, questo è stato detto prima da Carapella, mi riprendo a questo punto, noi abbiamo dato due possibilità ai rispondenti, cioè i rispondenti potevano qualificarsi, dare nome e cognome e quindi poi compilare il questionario, oppure potevano compilare il questionario in forma anonima. Inizialmente, quando abbiamo sottoposto anche al Ministro la doppia strada, lui ci ha indicato con la sua preferenza di avere anche la possibilità della risposta anonima, perché appunto ha ritenuto che qualora il commento dovesse essere negativo, la possibilità da parte dell'utente di non qualificarsi con nome e cognome avrebbe consentito anche di fare delle proposte o dei commenti tipo negativo. Invece magari il timore era che identificandosi l'utente avrebbe in qualche modo avuto una resistenza nel dare commenti negativi. Ecco, l'elemento sorprendente è che quasi tutte le risposte, il 67%, sono state invece qualificandosi con nome e cognome. Abbiamo avuto una componente minoritaria, circa il 30%, di questionari compilati in forma anonima. Quindi la compilazione in forma anonima è stata una minoranza. Abbiamo invece scoperto che l'utente vuole qualificarsi, perché vuole sapere e vuole far sapere che lui ha dato quel tipo di commento e quel punto di vista. Almeno questo è quello che è accaduto nella nostra esperienza. Abbiamo anche fatto un check per vedere se c'era una discrepanza nella propositività o meno, se l'utente si identificasse oppure no, e abbiamo scoperto che non c'è una differenza statisticamente significativa tra l'anonimo e il non anonimo con riferimento al discorso della propositività del commento o meno. Quindi non abbiamo trovato un riscontro nella nostra esperienza che l'utente anonimo dice solamente, o riporta solamente dei feedback negativi, né che quello che si qualifica tende a dare solamente commenti positivi. Quindi la realtà è che da questo punto di vista il qualificarsi o meno non ha fatto una grande differenza. Altri elementi, dal nostro punto di vista...
Non c'è il tabacco, le cuffie, no?
No,
mi dicono che gioca con le cuffie, mi date cuffie, non so, ora è una cosa importante, sto lavorando. Oh. Se tu c'hai soldi,
mi rivolgo ai partecipanti in collegamento da remoto, perché qui siamo 50, come ho spiegato, nella sala polifunzionale abbiamo 180 collegati da remoto, e chiediamo ai partecipanti in collegamento da remoto di spegnere l'audio e per facilitare i collegamenti anche la videocamera, perché altrimenti la linea è disturbata anche per gli altri. E spegnete l'audio, per piacere. Prova a continuare.
Sì, no, pensavo, scusate, che era una comunicazione qui interna di servizio, per questo mi ero interrotto. E quindi dicevo che appunto gran parte dei questionari sono stati compilati in forma anonima e appunto gran parte dei commenti sono stati commenti propositivi. E, altra cosa interessante, noi abbiamo categorizzato la partecipazione per categorie di stakeholder e abbiamo visto che ci sono cittadini, persone che sono qualificati come cittadini o rappresentanti dei cittadini, ci sono stata una grande partecipazione di imprese o di associazioni di imprese e c'è stata una grande partecipazione da parte di enti e associazioni che si occupano di formazione, consulenza e ricerca. Per noi è stato molto utile, direi anzi fondamentale, il fatto che avevamo avuto a disposizione la possibilità di avere già una precedente mappatura degli stakeholder e anzi abbiamo creato una connessione tra uno strumento che era nato con finalità di trasparenza e uno strumento che poi, appunto, quello della valutazione partecipativa, nasce come scopo principale quello di supportare la valutazione della performance. In particolare il Ministero dello Sviluppo Economico ha già attivato da alcuni anni un registro della trasparenza. Questo richiede, per essere anche non solo conformi, ma anche un po', andare incontro allo spirito della normativa sulla trasparenza e la corruzione, all'anticorruzione, che qualunque stakeholder che incontra vertici del Ministero si debba prima registrare in un apposito registro. Questo ci ha consentito di avere una base di 1.500 soggetti già registrati in questo registro, che noi abbiamo categorizzato in categorie, appunto, e ai quali abbiamo inviato una mail segnalando l'esistenza, appunto, di questa iniziativa della valutazione partecipativa. Ovviamente questo ha creato una buona connessione tra lo strumento della trasparenza e lo strumento della valutazione partecipativa. Quindi soprattutto rappresentanti di imprese, soprattutto cittadini e soprattutto soggetti appartenenti alla realtà della consulenza, della formazione e della ricerca. I temi che hanno catalizzato maggiormente l'interesse sono stati inevitabilmente l'area dell'energia e l'area delle comunicazioni. Il Ministero fondamentalmente ha queste come due missioni insieme all'industria, quindi il supporto alle imprese a 360 gradi, e poi dopo all'area del coordinamento. Ovviamente l'area del coordinamento e quindi l'area più interna del funzionamento del personale, pure questa è stata sottoposta alla partecipazione, alla valutazione partecipativa, ha riscontrato un numero minore di commenti, come è normale che sia, e invece l'area delle comunicazioni e dell'energia, come ci aspettavamo, diciamo, ha riscontrato un maggiore interesse. Vado alla media dei risultati e poi magari faccio qualche brevissimo commento specifico sulle singole aree per poi arrivare alle conclusioni. Altra cosa che ci ha sorpreso, eravamo pronti alla, diciamo, situazione in cui gli stakeholder ci avrebbero in qualche modo comunicato che gli obiettivi, gli indicatori e target erano pessimi e che quindi tutto andava, diciamo, buttato via per costruire tutto una cosa tutta completamente nuova. Abbiamo invece avuto un riscontro migliore, almeno, diciamo, migliore, poi sono punti di vista ovviamente, migliore delle attese negative che ci proponevamo. Cioè, in sintesi, in una scala di valutazione da 1 a 5, dove 1 è il voto più basso e 5 è il voto più alto, sostanzialmente quasi tutti i parametri che abbiamo sottoposto a valutazione sugli obiettivi e sugli indicatori sono andati mediamente sopra il 3, no? Che rappresenta in qualche modo l'indicatore o comunque la soglia della sufficienza, no? In una scala da 1 a 5. Certo, non abbiamo avuto risultati stellari della media del 5, però a seconda delle varie dimensioni abbiamo avuto una media del 3,6-3,7, in alcuni casi una media un po' più vicina alla soglia della sufficienza. Questo cosa vuol dire? Che tutto sommato l'impianto di programmazione ha avuto un riscontro sufficientemente positivo da parte degli stakeholder. Le aree che sono andate meno bene, l'area che è andata un pochino meglio, lo vedete qui rappresentata all'interno di questo grafico, è l'area della rilevanza dell'obiettivo, cioè quasi tutti hanno riconosciuto che gli obiettivi che ci siamo diciamo, posti come Ministero fossero obiettivi sfidanti, sufficientemente sfidanti almeno. L'area che è andata un po' meno bene, le aree che sono andate un po' meno bene sono quella degli indicatori e dei target, cioè qui abbiamo raggiunto comunque un livello appena superiore alla sufficienza, ma rispetto alle altre aree la media è leggermente più bassa. Questo devo dire che anche diciamo, avvallando quella che è l'attività dell'OIV, quindi vedete che questo strumento poi diventa effettivamente uno strumento molto utile all'OIV, perché aiuta anche, diciamo, a dare delle focalizzazioni alle amministrazioni su quali sono gli spazi di miglioramento. Anch'io ero personalmente convinto che tutto sommato gli obiettivi sono e siano quelli specifici mediamente rilevanti, anche scritti in un italiano comprensibile, almeno per la realtà del MISE, e invece sono convinto, da sempre anche dico nelle mie relazioni annuali, sperando che qualcuno legga e poi dopo attui coerentemente quello che osserviamo come V, che invece l'area dei target, della rilevanza e diciamo della componente dei target debba essere come dire, resa un po' più sfidante. E diciamo, i risultati ci hanno dato una conferma di questo. La cosa più interessante, ma non vi annoio adesso sui risultati, che c'è, emergono delle differenze sostanziali, io vi ho dato la media complessiva di tutti gli obiettivi dell'amministrazione, ma emergono delle differenze specifiche per area e per singolo obiettivo. Cioè ci sono alcuni obiettivi che sono andati peggio, diciamo, e alcuni obiettivi che sono andati meglio. E ovviamente i feedback cambiano mediamente a seconda che siano degli cittadini, delle imprese o degli enti di ricerca. Quelli che hanno valutato meglio gli obiettivi, gli indicatori target, sono gli enti di ricerca, di studio e di consulenza, perché per varie ragioni magari sono più competenti e quindi chiaramente il linguaggio per loro può essere più facilmente accessibile e l'obiettivo può essere più facilmente comprensibile. Probabilmente conoscono un pochino meglio la normativa, i vincoli e quindi riescono a contestualizzare meglio l'attività del Ministero. Stranamente pensavamo che i cittadini sarebbero stati più critici, invece no, non sono stati più critici i cittadini, ma le imprese. Le imprese e le loro associazioni sono state più cattive, in alcuni casi diciamo non mediamente, siamo sempre intorno, sempre alla soglia del 3, però qui abbiamo avuto dei casi di medie del 2,5-2,6. Mediamente loro pretendono, vogliono di più, richiedono di più. Anche in termini di commenti, soprattutto quelli propositivi, devo dire che il versante delle imprese ha fornito anche dei commenti specifici, anche molto più dettagliati, molto più specifici e contestualizzati sui singoli strumenti. Adesso non vi voglio annoiare, non abbiamo l'energia a quest'ora del pomeriggio per guardare troppi altri lucidi con grafici, ma vi lascio agli atti poi alcuni dati, se vi interessano, sono anche pubblicati in parte sulla relazione e sul piano della performance del Ministero, ma questo è intanto l'elemento che vi volevo comunicare. E adesso vado rapidamente alle conclusioni, perché so che sto bruciando molto tempo, per dirvi quelle che sono un po' le ricadute di questo lavoro. Allora, innanzitutto abbiamo restituito tutto l'elenco dei commenti che sono arrivati dagli stakeholder ai direttori generali, ovviamente competenti per le varie aree. Questi direttori generali hanno analizzato questi commenti, ovviamente abbiamo decurtato i commenti non pertinenti e quelli che erano semplicemente delle segnalazioni negative fino a se stesse, e abbiamo fornito invece a loro abbiamo fornito il dato complessivo anche di questi, però nel dettaglio abbiamo fornito soprattutto quelli propositivi, cioè dove si chiedeva di fare certe cose. E quasi tutti i direttori generali, tranne qualche caso che appunto accampato o comunque si trovava in una particolare difficoltà data l'emergenza, ma praticamente quasi tutti, hanno analizzato questi obiettivi e hanno fornito delle risposte. Nel complesso, nel piano, che poi è andato a regime, 7 obiettivi su 14, quindi il 50% degli obiettivi, sono stati riformulati in qualche modo. Per altri 3 obiettivi su dei 7 rimanenti c'è stato un impegno a fare una riformulazione dell'obiettivo e dell'indicatore nel prossimo piano della performance. Quindi complessivamente il 70% degli obiettivi, più o meno incisivamente, sono stati modificati per effetto della valutazione partecipativa. A mio modo di vedere è un risultato straordinario ed inedito. È la prima volta che il Ministero rivede le proposte di obiettivi sulla base di un feedback raccolto dall'esterno. Ora, migliorabile questo processo infinitamente? Sicuramente sì. Ci sono 1000 caveat, quindi ci sono sicuramente gli utenti che creano e danno dei commenti negativi fino a se stessi, però secondo me al complesso, alla fine di questa esperienza, con una fatica immensa che non vi nascondo da parte dell'OIV, del segretariato generale, di tutta l'amministrazione, dei dirigenti, eccetera, io credo che questo risultato sia un risultato che personalmente a me ha soddisfatto. Ovviamente adesso quali sono i grossi problemi e quindi gli elementi sul tavolo da risolvere? Come rendere questa iniziativa sistematica? La mia più grande timore, il più grande timore che ho, e che sì, è andato bene, tutto a posto, tutto bello, però magari fra un anno questa iniziativa non verrà più sostenuta. Da un punto di vista delle risorse, degli strumenti, noi l'abbiamo fatta tutta in casa, non abbiamo dato nessuna consulenza a nessuno, il sito ce lo siamo modificato con un form banale che si può facilmente fare, le strutture informatiche, il nostro ufficio stampa è riuscito a implementare il tutto. L'elaborazione l'abbiamo condotta all'interno della struttura tecnica permanente. La grande difficoltà è rompere e vincere la paura, ovviamente, dei dirigenti della struttura di far diventare questo processo una sorta di gogna pubblica. In questo senso il commitment del vertice ha aiutato, perché devo dire sono stato sorpreso in questo. Il ministro Patuanelli ha prima avallato direttamente l'iniziativa diciamo, entrata abbastanza nel dettaglio anche di alcuni aspetti operativi. Questo ovviamente è indubbiamente aiutato, non ce lo nascondiamo, quindi non è detto che questa situazione si ritrovi sempre, non solo in altre amministrazioni, perché non è il caso di dire il MISA è una best practice, una bad practice, potrebbe essere che l'anno prossimo cambia il vertice, tanto siamo abituati a cambiamenti repentini, e può cambiare anche nell'amministrazione diciamo, la percezione. Quindi abbiamo avuto questa contingenza, il problema è cercare di renderla sostenibile. E l'altra diciamo, grande timore appunto rispetto a questo tipo di processo è quello che di gestire il feedback che non è diciamo volto a perseguire l'interesse pubblico, no? E qua, è chiaro che quando parliamo di energia noi parliamo di interessi economici che si muovono dietro, no? Questi possono essere, come dire, devono essere trattati con una grandissima attenzione. E allora qui la cosa fondamentale, noi abbiamo stabilito un principio, qui secondo me il ruolo dell'OIV è fondamentale, credo anche il Dipartimento della Funzione Pubblica, di tutti gli attori, cioè di dire che questo non è un modo per delegare all'esterno le decisioni. Se uno stakeholder ci dice una cavolata, noi allo stakeholder diremo hai detto una cavolata, noi facciamo esattamente il contrario, cioè la responsabilità per la decisione è in capo alla pubblica amministrazione e la decisione finale di quale obiettivo perseguire, di quale risultato, deve rimanere in capo all'amministrazione. Che cosa posso dire però? Tu mi hai dato un commento, l'ho analizzato, posso cambiare idea quando penso che tu abbia ragione, posso mantenere l'idea quando penso che tu abbia torto e ti dico secondo me perché hai torto. Questo è secondo me un sistema di partecipazione che è compatibile col nostro ordinamento, è compatibile con un principio di accountability, ma è compatibile anche con una non subalternità rispetto a questo processo, cioè non si può partire pensando che qualunque cosa ci viene detta non la dobbiamo seguire semplicemente perché l'ha detto qualcun altro. Allora, in questo modo si possa mai creare un connubio virtuoso tra la valutazione partecipativa, ma non essere succubi della stessa valutazione partecipativa. Questo è un po' quello che noi abbiamo cercato di realizzare, ribadisco, speriamo di poter dare, che si possa dare continuità a questo tipo di iniziativa. Grazie.
Bene, grazie Fabio per questa testimonianza. L'esperienza MISE per noi è sicuramente interessante, che come dicevamo prima, no, nel termine valutazione partecipativa il termine più importante è la partecipazione, e quindi questa esperienza che voi avete fatto è sicuramente di una partecipazione che va nel segno di quello che noi vogliamo, no? E portare alla partecipazione l'esercizio di una funzione pubblica. Un approccio culturale di questo tipo pone le basi poi per i fenomeni più avanzati di coproduzione, di coprogettazione, di cui abbiamo fatto cenno anche questa mattina. È logico che la programmazione e la partecipazione in questo caso si è fermata alla programmazione degli obiettivi, ma non a caso noi nelle linee guida abbiamo esordito proprio così: la partecipazione deve riguardare tutto il ciclo, dalla programmazione alla valutazione, ed è bene che cominci dalla programmazione, no? Per un modello, diciamo, di democrazia e di governance e partecipata. Ci manca l'ultimo pezzo, quello della partecipazione alla valutazione, ma di questo ce ne parlerai la prossima volta. Grazie. Passerei